Listen and repeat. I can't believe.
Non ci posso credere! Non ci posso credere!
Non ci credo più.
I can't believe.
Io non ci credo perché.
Per pensare che ci sia un giro così tanti coglioni?
Non posso crederci.
Io non ci credo. Ma gli altri sì.
I can't believe.
Vaffanculo!
Vaffanculo! Vaffanculo! Vaffanculo!
Linguaggio rozzo ma efficace.
Buonasera a tutti. Questa puntata di oggi è tratta liberamente, oltre che dalla normale documentazione a cui faccio riferimento soprattutto in rete, da alcune pagine di un libro che è uscito nel febbraio di quest'anno. Dunque, ricordiamocelo, prima del disastro giapponese di Fukushima e pertanto non soggetto a quella emotività di cui oggi tanto si parla. L'autore è un giornalista dell'Unità, si chiama Roberto Rossi, il titolo è Bidone nucleare, editore Rizzoli, il prezzo 11 euro. Continuiamo quindi a parlare di affari nucleari, nel senso dei soldi che girano intorno a questi progetti. Questa volta però non ci riferiamo alle centrali prossime venture o a quelle che avrebbero dovuto venire. L'uso dei verbi dipende ovviamente dall'esito del referendum del 12 e 13 giugno prossimi, ma di quello che è già stato speso. Io credo che tutti sappiano che l'Italia ha vissuto una sua stagione nucleare. Fino a 24 anni fa il nostro paese gestiva alcune centrali che erano quello che rimaneva di un progetto estremamente ambizioso che aveva fatto prevedere negli anni 60 e 70 la costruzione di molte decine di siti, una sessantina circa, sulle orme dei nostri vicini francesi. All'epoca il dibattito sul nucleare praticamente non esisteva, da una parte perché la gente non sapeva praticamente niente su questo tema, se non che esso era una cosa diversa dal terrore scatenato dagli Stati Uniti in Giappone con le bombe e le centinaia di migliaia di morti di Hiroshima e Nagasaki, tanto che alla produzione di energia elettrica da fissione era stato dato un nome molto rassicurante in quanto si parlava di nucleare civile o addirittura di nucleare pacifico. Ma nel 1979 il tarlo del dubbio si insinua nei cervelli degli italiani. Per la prima volta si viene a sapere che quelle centrali sono estremamente pericolose e affatto sicure. Il reattore dell'impianto di Three Mile Island ha un incidente che rischia davvero di fare una strage. C'è una fuoriuscita di materiale radioattivo, xeno, iodio e trizio, e gli abitanti della vicina città di Harrisburg, circa 150.000 persone, vengono evacuate. Le autorità hanno sempre negato qualsiasi implicazione sanitaria, ma il fatto è che il nocciolo della centrale viene parzialmente fuso. A dire la verità, altri incidenti di enormi dimensioni si erano verificati anche prima. A Mayak, in Russia, negli Urali, nel 1957 c'è un versamento veramente pazzesco di materiale radioattivo nell'ambiente circostante, ma di questo fatto non si viene a sapere praticamente niente fino agli anni 90, perché si trattava dell'Unione Sovietica e per di più di un sito militare segreto, dove non veniva prodotta energia, ma veniva preparato il plutonio per gli armamenti strategici. L'incidente della Pennsylvania di Harrisburg, tuttavia, fa drizzare le orecchie anche in Italia e così il piano nazionale di energia nucleare si sgonfia, viene drasticamente ridotto, tanto da pensare che 10 centrali sono più che sufficienti. E si arriva così al 1986, quando il più grave incidente della storia coinvolge non più soltanto i tecnici e quelli che all'epoca erano più attenti, ma questa volta coinvolge veramente tutte le persone. Diventano di uso comune termini che fino allora erano assolutamente sconosciuti, come nano-Curie, iodio, cesio, plutonio e soprattutto quello terribile della città ucraina dove il reattore sta ancora oggi, nel 2011, tranquillamente friggendo, Chernobyl. La popolazione si preoccupa quando si rende conto che la distanza enorme del sito sovietico dalle proprie abitazioni, sono 2300 chilometri da Milano, non è sufficiente a garantire la sicurezza. E si ha un bel dire che in fondo l'incidente è stato causato dall'idiozia di qualche dirigente della centrale e che non si sarebbe mai più ripetuto. Oggi sappiamo che anche dirigenti eccezionali nulla possono contro la forza della natura, come è puntualmente e recentemente avvenuto a Fukushima. I giovani che vanno nei campi cercano tra i fili d'erba i nano Curie, anche se il nano per eccellenza ancora non era alle viste in quel momento. Gli anziani si cominciano a preoccupare della caduta dei capelli e tutti sono decisi che quell'avventura del nucleare in Italia proprio non andava portata avanti. Così si arriva ad un referendum nel 1987 nel quale gli italiani vengono chiamati, anche se non direttamente con i quesiti referendari, però nei fatti, a scegliere che tipo di politica energetica vogliono, se con il nucleare oppure senza il nucleare. E scelgono a larghissima maggioranza, circa l'80% del 65% che andò a votare, la strada dell'energia senza il nucleare. Una scelta che probabilmente è stata dettata anche dall'emozione dei recenti fatti sovietici, dalle foto dei bambini deformi, del deserto intorno al sito, di una città completamente devastata e abbandonata. Ma tant'è, il referendum, la gente, decide democraticamente quello che vuole per il proprio futuro. Io vorrei sottolineare il fatto che una decisione di questo tipo non è come quella che a suo tempo ha abolito il Ministero dell'Agricoltura, che poi ci hanno rimesso dentro cambiandogli semplicemente il nome. Voglio dire che non si occupava di questioni di contorno, marginali, ma stabiliva una strategia generale del Paese che significava intanto rapporti con gli altri Stati, per esempio la Francia, dove Enel aveva già perso un mucchio di soldi pubblici con il progetto Superphénix, quelli che avrebbero dovuto essere i fornitori di combustibile nucleare per le famose 60 centrali italiane. Coinvolge strategie aziendali, necessità di pianificare l'importazione di combustibile tradizionale, il carbone, il petrolio, il gas, di pianificare la produzione di energia elettrica e tutto il resto che gli va dietro. Insomma, si tratta di una decisione veramente vincolante per l'intera politica nazionale. Prima di continuare vorrei fare alcune osservazioni. Altri paesi avevano seguito la strada del nucleare. Tutti sappiamo le vicende francesi, dove il vincitore della Seconda Guerra Mondiale, il generale Charles de Gaulle, volle fortemente affiancare alla ricerca sugli armamenti nucleari. Ricordo che la Francia è stato l'ultimo paese occidentale a finirla con gli esperimenti che facevano saltare per aria degli atolli bellissimi nel Pacifico. Dicevo che de Gaulle ha voluto fortemente affiancare alla ricerca sugli armamenti nucleari quella del nucleare civile, e questo ha permesso ai nostri cugini di approfittare di una valanga di soldi e di sviluppare un sistema poderoso di siti che oggi conta qualcosa come 58 reattori attivi ed è secondo soltanto agli Stati Uniti, che ne hanno 104, ma gli Stati Uniti hanno una popolazione che è 5 volte più grande di quella francese. Dunque il nucleare francese è una costola della strategia militare di quel paese. Va tenuto presente che i siti per l'energia, per produrre energia elettrica, producono, tra le varie scorie, anche plutonio come sottoprodotto, che è un materiale largamente impiegato proprio per la costruzione di ordigni. E quindi questo abbinamento consente al governo francese di diversificare la spesa in bolletta elettrica, passando una parte della tassa sotto la voce energia elettrica e un'altra parte sotto altre voci che hanno a che fare con la difesa del suolo nazionale. Insomma, è come se dalla bolletta italiana per la luce si togliessero 100 euro e si riversassero all'IRPEF. Noi comunque pagheremo sempre la stessa cosa e nella stessa maniera vanno a finire i soldi dei cittadini francesi. In compenso, altri paesi avevano saputo chiudere le porte al nucleare prima degli incidenti importanti che ho ricordato. In Austria, per esempio, la costruzione di una centrale da 800 MW, più o meno come quella di Caorso, senza consultare nessuno, ha fatto arrabbiare mica da ridere la popolazione, che ha votato in un referendum di chiuderla immediatamente. Era il 1978 e nessuno, come dicevo prima, dei grandi incidenti era ancora avvenuto. Oggi l'Austria è uno dei paesi a più larga produzione di energia da fonti rinnovabili e perfino la vecchia centrale nucleare è stata trasformata in un campo di pannelli fotovoltaici. Tanto per parlare di prezzi, il kilowattora, per consumi medio-alti, costa la metà di quello italiano e costa più o meno come quello francese, pur non avendo l'Austria neanche una goccia di energia derivata dal nucleare. Dunque, l'Italia è stata in passato un paese nucleare con 4 centrali e alcuni centri collegati, dedicati soprattutto alla sperimentazione e alle attività che sono a fianco della produzione di energia. Per esempio, il riprocessamento delle barre radioattive avveniva a Saluggia, in Piemonte. Le centrali sono state tutte chiuse, alcune perché o erano arrivate alla fine della loro vita e quindi non convenivano più, altre a seguito del referendum del 1987 che abbiamo visto chiudere il nucleare nel nostro paese. Esisteva dunque, ed esiste ancora come vedremo, la necessità di smantellare questi centri, cioè di riportarli alle condizioni precedenti di prati fioriti non pericolosi, che poi è quello che prevede la legge. Allora le domande che ci facciamo sono: a che punto siamo? Chi ha pagato? Quanto ha pagato? E chi ci ha guadagnato in tutte queste operazioni? Vedremo un po' tutte queste cose questa sera, se avrete la pazienza di seguire i vari ragionamenti. Prima però ancora un'altra considerazione. L'azienda che ha avuto l'incarico di provvedere all'energia elettrica e quindi anche alla gestione del nucleare italiano è Enel, azienda statale all'epoca dei fatti e solo recentemente, nel 1992, diventata a partecipazione privata, ma di cui lo Stato detiene ancora il 31% delle quote azionarie. Dal 1999, poi con la liberalizzazione, non ha più il monopolio della gestione di energia elettrica del Paese. Ed ancora, sentiamo spesso parlare di convenienza di una scelta rispetto all'altra. Io vorrei che stessimo attenti a questo termine, perché questo è un termine relativo, è molto relativo. Infatti non significa assolutamente niente se non si specifica di chi è la convenienza, perché la convenienza del signor A può essere la non convenienza per il signor B. Quando io parlerò di convenienza, se non spiegherò diversamente, intenderò sempre quella dei cittadini e dei contribuenti, che sono gli unici che mi interessano. Della convenienza dei potenti e delle lobby non mi importa un fico secco.
E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che certo non era così che doveva finire. Abbiamo gli occhi sul finestrino, dove le case non sono le stesse, chiuse dietro a mura da cui non puoi più scappare. E mi chiedevi dove si nasconde l'infame che le ha costruite. E le piazze sono vuote, non gli servono cadere. Loro pensano al nostro bene, loro pensano per noi. E le domande sono neve che si scioglie il giorno dopo. Nella vita quotidiana siamo ovunque, nessun luogo. Saranno sbarre a farmi da galera o a spaccarmi la minza alla notte, tra attentati e tritolo esplosi quasi per noia. Ma dentro le loro stanze conviene obbedire e non fare domande. Avrò nascosto per bene le prove per discolparmi in tribunale. Ho già interrato la mia pistola carica da sale. E quando saranno alla porta io gli urlerò di non avere paura. È una pace artificiale, sopra il bene e sopra il male. Lotterie per discolparsi dai lavaggi di coscienza. Sono specchi deformanti per sembrare un po' più snelli, più giovani e più belli, più ricchi e meno soli. A tracciare il contesto, a separare il falso dal vero. Saranno ronde di ferro a difendermi dall'uomo nero. E sarà tardi. vestite da persone per bene, come lo specchio che ogni mattina ricorda benissimo da che parte stare. Nella notte illuminata dai fanali del consenso, gli abbonati della calma esplodevano in silenzio, senza emettere sentenze, senza scontri né pistole, fucilavano gli ostaci in nome dell'amore.
La Russia è sempre stata molto vicina al nostro paese, sia per la posizione strategica dell'Italia durante la Guerra Fredda come confine tra Occidente e Oriente, sia per il fatto che da noi era presente il più grande partito comunista occidentale, che con Mosca ha sempre mantenuto dei rapporti stretti, anche se a volte molto polemici, come nel caso per esempio dell'invasione cecoslovacca. Con la caduta del muro di Berlino nel 1989 questi legami finiscono, ma si vengono riallacciati nel 2000 quando a prendere il potere in Russia è lo zar Vladimir Putin. La Russia, come sappiamo, è uno dei più grandi produttori di gas del mondo, insieme agli Stati Uniti, e le nostre centrali termoelettriche funzionano prevalentemente con questo combustibile. Infatti si è passati da poco più del 40% degli anni 90 al 70% del 2010, secondo l'Autorità per l'Energia e il Gas, che fornisce questi dati che provengono dal gestore della rete di trasmissione nazionale, un ente completamente pubblico, e dalla famosa Terna di cui abbiamo parlato tante volte, che è il gestore delle reti per l'energia elettrica più importante del nostro paese. Insomma, la Russia, che produce quantità immense di gas e di questo ne esporta un 20% circa, è un paese da tenere stretto, molto stretto. Putin, come sappiamo, non è un uomo facile e neanche uno che si tiri indietro di fronte a piccole difficoltà come qualche giornalista scomodo. Assieme al suo uomo ombra, Medvedev, controlla lo Stato russo in tutti i settori. E poi anche un amico stretto del nostro primo ministro, Berlusconi, con il quale si trova nelle ville del nostro in Sardegna oppure nelle sue dacce che sono sparse un po' dappertutto nella grande madre Russia. Questa amicizia personale rende più possibile, più semplici, alcuni scambi economici molto importanti. Per quel che ci riguarda, che riguarda la puntata di questa sera, noi assistiamo ad un interesse crescente di Eni nel settore del gas e di Enel in quello elettrico. Eni ed Enel sono aziende una volta pubbliche, oggi a ampia partecipazione statale. Eni realizza accordi sempre più stretti e, a sentire Wikileaks, non sempre trasparenti, con Gazprom, il colosso russo che controlla il 93% del mercato russo e il 16% delle riserve mondiali di gas. Per quanto riguarda Enel, anch'essa è molto presente nel mercato di Mosca. Attraverso Sever Energia, che è un consorzio in cui, guarda caso, sono presenti oltre a Enel anche Gazprom e Eni, gestisce alcuni promettenti investimenti nel settore del gas naturale. Inoltre, Enel attualmente possiede il 56,4% del capitale della Genco, Generation Company, che dispone di 4 centrali termoelettriche per circa 8,2 gigawatt che sono situate nelle aree a più alta crescita della Russia. Nel settore della vendita, poi, Enel possiede quasi la metà di Rus Energosbit, che consiglia gli acquisti di elettricità alle maggiori aziende del paese. Tutto questo per dire che il legame Italia-Russia è un legame molto stretto, e non è soltanto un legame politico o personale tra i leader di questi paesi, è un legame stretto in campo energetico, e lo è diventato negli ultimi anni anche in campo nucleare. Adesso vediamo perché. Nel 2002 in Canada si tiene una importante riunione del G8. Tra le varie cose che vengono discusse e decise, c'è anche quella di stanziare una cifra considerevole per la bonifica delle armi nucleari e chimiche. Si tratta di 20 miliardi di dollari, 10 a carico degli Stati Uniti e il resto diviso tra gli altri 7 paesi. un anno e mezzo dopo viene firmato un accordo tra Italia e Russia che riguarda lo smantellamento dei famigerati sommergibili nucleari russi, la maggior parte sovietici, che sono un vero incubo per l'Europa intera. Il fatto è che dalla fine della guerra, della seconda guerra mondiale, al 2001, sono stati costruiti la bellezza di 248 sottomarini e 5 incrociatori a propulsione nucleare. Ma 190 di questi sottomarini sono fermi, obsoleti, e una sessantina si trovano al confine con la Finlandia e la Norvegia, paesi che sicuramente non sono felici di questa situazione. Il Parlamento italiano ratifica l'accordo un paio di anni dopo, nel luglio del 2005, e subito dopo provvede a mettere in piedi la convenzione per la sua attuazione, con tanto di budget, di definizione dei ruoli e tutto il resto che rende operativo un qualsiasi progetto. A firmare questa convenzione, da una parte c'è il Ministero dello Sviluppo Economico, che allora si chiamava delle attività produttive, ma era praticamente la stessa cosa. Dall'altra parte c'è Sogin. Questa società, che entra in scena in questo momento nel nostro racconto, ha una storia molto complicata e noi avremo bisogno di conoscerla meglio per capire molti dei misteri che stanno dietro il vecchio nucleare italiano. Lo faremo un po' più avanti e sicuramente non questa sera completamente. Ne parleremo nelle prossime puntate per approfondire la questione. Per ora ci accontentiamo di sapere che si tratta di una società statale che esce dall'Enel con il compito di chiudere le vecchie centrali, di eliminare le scorie radioattive italiane, che non sono poca cosa, si tratta di 93.000 tonnellate, e con il compito finale di ripristinare i vecchi siti ad una vita normale. Quello che conta però in questo caso sono i numeri. Vengono stanziati per i sottomarini russi, per rottamare i sottomarini russi, 360 milioni di euro da spendere in 10 anni. Si tratta, non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, di soldi nostri, o meglio, di soldi dei cittadini italiani che pagano le tasse. Uno dei problemi è che quel denaro non va a finire a Mosca. Una parte finisce in aziende italiane, come per esempio Fincantieri e Ansaldo, che sono aziende liguri e, qualcuno sostiene, sono aziende care al ministro dello sviluppo dell'epoca, Claudio Scajola. Ma vediamo che cosa doveva fare. Cosa c'è dentro questo progetto? Allora si tratta di, primo, smantellare sommergibili e navi ad energia nucleare. Secondo, riprocessare, trattare, trasportare e stoccare le scorie radioattive e il combustibile esausto. Terzo, creare un sistema di protezione dei siti nucleari. Quarto, bonificare i siti contaminati da sostanze radioattive. E in più, creare e mantenere una infrastruttura per portare a termine tutte queste operazioni. Insomma, si tratta veramente del mondo, di ogni cosa possibile ed immaginabile. A gestire il tutto, da un lato, c'è il ministro dello sviluppo, ieri Scajola, oggi Romani, e dall'altro il ministero per l'energia atomica russo. A Sogin viene assegnato, oltre al coordinamento generale, i soldi sono italiani, quindi è normale che sia una ditta italiana che sovrintende al progetto. Oltre quindi al coordinamento generale, a Sogin viene assegnata anche la vigilanza, il che non significa che devono fare la guardia ai sommergibili, ma devono controllare che tutte le operazioni del progetto e in particolare l'attività della unità di gestione progettuale avvengano secondo quanto previsto. L'unità di gestione progettuale è composta di 12 persone, ci sono due contabili, poi ci sono 5 ingegneri italiani e 5 russi. Tutti gli italiani sono scelti, selezionati da Sogin. Tutti, italiani e russi, sono pagati con i soldi dello Stato italiano. Magari qualcuno si incuriosisce a questo punto e dice, va bene, siccome noi paghiamo questa società, che cosa è stato fatto dal 2005, quando è nata, fino ad oggi? Così, tanto per capire se quei soldi dei cittadini hanno dato qualche frutto oppure no. Una relazione estremamente importante relativa all'attività della Sogin, per quanto riguarda i sommergibili russi, è del novembre 2010, quindi di 6-7 mesi fa, e ci informa che fino a quel momento, in 5 anni, sono stati smantellati 3 sottomarini e un quarto è in fase di lavorazione. Il primo è costato un po' meno di 6 milioni, il secondo e il terzo 9 milioni complessivi, e i lavori sono stati eseguiti da imprese russe. Qui avrebbe dovuto finire l'avventura italiana con i sommergibili di Putin, ma siccome non sapevano cosa farne, evidentemente dei soldi, hanno finanziato nel 2009 un nuovo smantellamento per 4,6 milioni di euro. Allora facciamo il riassunto. L'accordo era di smantellare 3 sottomarini per 15 milioni, ma siccome erano avanzati dei soldi, ne sono stati alla fine spesi 20 per smantellare 4 sottomarini. Siccome l'operazione è ovviamente per tutelare l'ambiente e garantire la sicurezza dei popoli, è chiaro che possiamo anche starci, possiamo essere d'accordo. Però c'è una domanda che mi ronza in testa continuamente. Che fine hanno fatto i restanti 340 milioni di euro? La seconda fase del progetto consiste nella pulizia e nel trattamento delle scorie che vanno messe in sicurezza. Viene costruita una nave speciale, per usare la terminologia corretta, una nave multifunzionale per il trasporto di contenitori per il combustibile irraggiato, insomma una nave che sia capace di trasportare per mare in sicurezza delle scorie radioattive. Ora, chi è che costruisce questa nave? In generale si fa una gara d'appalto e chi vince la gara si prende la commessa. Ma in questo caso non c'è nessuna gara, c'è solo una dichiarazione della Marina Militare che dice che il prezzo è congruo, un prezzo adeguato. I lavori vengono assegnati a Fincantieri e vengono realizzati alla Spezia, dove normalmente nascono le navi militari. Questa è una nave di 77 metri di lunghezza, 14 di larghezza, viene realizzata in 30 mesi e viene varata nel dicembre 2010. Costa 71 milioni di euro e mezzo, ma c'è ben di peggio. Perché nella relazione si legge: la società Atomflot acquisirà la proprietà della nave ed eserciterà la stessa. Cosa significa questo? Significa che la nave è di proprietà russa, viene classificata nel registro navale di quel paese. Quindi è proprio così: noi la paghiamo, noi la costruiamo, ma sarà di proprietà di Putin. È un regalo, insomma, come gentile omaggio del governo italiano. E così arriviamo a 90 milioni in totale, ma ne mancano ancora 270. E cosa fa la Sogin nel frattempo? L'azienda di Stato segue tutte le fasi e piazza i suoi uomini dappertutto. In ogni fase c'è un uomo della Sogin. Perché questo? Cerchiamo di capirlo. Se lo smantellamento dei sommergibili è stato realizzato a un prezzo decisamente buono, lo stoccaggio dei rifiuti ha un costo molto più elevato. Si tratta intanto di trovare un luogo adatto ad ospitare un deposito temporaneo per rifiuti sia liquidi che solidi. La scelta cade su una penisola, la penisola di Kola, che si trova nel nord della Russia, ai confini con le ultime propaggini a nord della Scandinavia. La località si chiama Andreeva Bay. Un sito di stoccaggio deve prevedere un impianto di riprocessamento per le scorie più pericolose, come ad esempio il plutonio, e lo stoccaggio di quello che lo sono meno, cioè quelli con solo alcuni secoli di attività. In totale la previsione è di costruire 6 grandi capannoni. Ora, questa è una questione veramente importante anche per il governo italiano, che attraverso il sottosegretario alla presidenza Gianni Letta sollecita nel 2005 la soluzione di questa faccenda, perché, dice Letta, noi porteremo là, cioè ad Andreeva Bay, anche i nostri rifiuti radioattivi, comprese le barre riprocessate che stiamo mandando in Inghilterra e in Francia e che poi dovranno nel 2025 tornare indietro. Ora, quanti soldi ci sono in questo gioco, in questo affare? Per lo studio preliminare ce ne sono abbastanza pochi, circa 640.000 euro, ma per la realizzazione dell'impianto, della struttura, sono previsti tra i 140 e i 170 milioni di euro. E a chi vanno questi soldi? Finiscono all'Ansaldo Nucleare, che è un'azienda del gruppo Finmeccanica. A scanso di equivoci è bene sottolineare come questo gruppo, cioè l'Ansaldo Nucleare, abbia come maggiore azionista il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il 32% e che nessun altro può detenere quote superiori al 3% senza che il Ministero dica sì, va bene. Il budget previsto per questa realizzazione è di 13 milioni per la progettazione, ci sono delle voci curiose come per esempio le traduzioni che costano 600.000 euro e poi circa 100 milioni per la realizzazione. Ora, se uno va a vedere che cosa guadagnava a quell'epoca l'Ansaldo Nucleare, scopre che questo valore è un valore estremamente alto, perché le previsioni di entrate di quell'azienda in quel periodo erano di soli 42 milioni complessivamente. Però non c'è solo Ansaldo, ci sono anche altre ditte, c'è la Techint per il trattamento dei liquidi e c'è la russa Atomstroy Export, e poi c'è la Sogin per il deposito delle scorie. Ma uno dice: come? La Sogin è quella che sovrintende tutto il progetto, è quella che controlla l'unità di gestione progettuale, nella quale ha messo lei il personale italiano e con la quale deve contrattare la commessa, cioè il prezzo, i tempi, i materiali, eccetera. Come capite, anche qui si tratta di un chiaro conflitto di interessi. Se ne accorgono tutti, perfino il ministro dello sviluppo, che manda una lettera ai componenti dell'unità di gestione progettuale, quelli nominati da Sogin, invitandoli a non intrattenere rapporti di nessun genere con altre aziende, prima di tutto con l'Ansaldo, e a rivolgersi per questo direttamente al Ministero. Insomma, il provvedimento è chiaro, fate una sola mossa e noi vi freghiamo tutti. Infatti, di lì a poco arriva il commissariamento. È il 2009 quando il Parlamento vara la legge 99, grazie alla quale viene nominato commissario di Sogin l'ingegner Francesco Mazzucco. Uno dice, e chi è questo? Da dove salta fuori? È uno qualsiasi? No, per niente, non è per niente uno qualsiasi. Fino a quel momento Francesco Mazzucco era il presidente di Ansaldo Nucleare. E qual è il compito del commissario e dei suoi collaboratori? È quello di preparare il terreno per il ritorno dell'Italia nel nucleare civile e di travasare i beni e i rami di società della Sogin, delle altre società, dei suoi satelliti, ad un'altra società che però deve avere delle caratteristiche particolari. Deve essere nel settore nucleare e deve avere una partecipazione statale di almeno il 20%. Esistono aziende di questo tipo in Italia? Sì, ce n'è una. Ed è l'Ansaldo Nucleare, la società di cui il commissario Mazzucco è stato fino al giorno prima presidente. Ecco dunque il trucchetto. Sogin e Ansaldo è un matrimonio perfetto e fungono contemporaneamente da giocatore e da arbitro nella stessa partita. Insomma, un intreccio in cui controllati e controllori sono praticamente le stesse persone e in cui quindi è possibile fare qualunque porcheria. Se ne accorge perfino Scajola, che sottolinea in una nuova lettera tutta quanta la faccenda. Nel maggio 2010 il governo si rimangia tutto, toglie il commissario e Sogin torna ad essere una società a gestione ordinaria. In tutto questo andirivieni di soldi, di controllori e controllati che sono le stesse persone, i soldi dei contribuenti italiani vanno a finire in mille rivoli. L'unità di gestione operativa costa 3 milioni all'anno di semplice mantenimento. 108.000 euro all'anno se ne vanno per la sede di Mosca, un appartamento di lusso di 200 metri quadri in pieno centro, tra l'altro di proprietà di uno degli uomini chiave dei rapporti tra l'Italia e la Russia per l'energia, Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia. I consulenti russi dell'unità si fanno pagare mica male. Nel 2009 percepiscono più di 260.000 euro netti da parte dei contribuenti italiani. Già, ma per fare che cosa è pagata questa unità? Lo smantellamento dei sommergibili e il riprocessamento delle barre avviene in luoghi assolutamente inaccessibili ai civili, tanto più se stranieri. A Majak, dove avviene il riprocessamento, non ci andrebbe uno neppure se obbligato a forza, trattandosi di una delle aree più contaminate dell'intero pianeta. Dunque, i controlli che dovrebbero essere fatti semplicemente non si fanno, ma sono pagati più che bene con stipendi annessi e connessi, come i 300 euro al giorno di diaria che porta a spendere 2 milioni di euro ogni anno solo per questa voce, oppure come la festa faraonica a Parigi per l'inaugurazione del progetto costata 400.000 euro. Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, i due giornalisti che hanno scritto il famosissimo libro La Casta, si sono occupati anche di questa vicenda, fornendo i dati che sto elencando. Siccome l'intollerabile non si può proprio tollerarlo, nel 2005 l'Autorità per l'Energia e la Corte dei Conti si rivolgono a Sogin chiedendo conto di quasi 5 milioni di euro spesi per la sede di Mosca, soldi che arrivano dalle bollette dell'Enel. Ma a Sogin nessuno si spaventa di questa ingerenza, anzi, fanno ricorso al TAR. Interviene allora il Parlamento, che ratifica l'accordo e il suo finanziamento. Bastano 6 giorni, soltanto 6 giorni, a Scajola per firmare la convenzione. Tutto a posto, dunque, si può riprendere a spendere e a spandere. Quando ci si infila in questi conteggi, vengono fuori sempre delle cose abbastanza curiose e strane. Dalla relazione sul progetto si apprende che le finalità dell'accordo andavano divulgate in modo, cito tra virgolette, trasparente ed esauriente in Russia. L'incarico viene dato all'Istituto per la Sicurezza Nucleare russo per la modesta cifra di 180.000 euro. Ora, con 180.000 euro che cosa viene prodotto? 1.500 opuscoli e 1.500 DVD. Responsabile di questo prodotto è Leonid Bolshov, uno che ha perfino contestato i danni di Chernobyl, sostenendo che non ci sono stati aumenti di mortalità neppure tra i liquidatori che nel 1986 si sono infilati nell'inferno ucraino. Ma purtroppo c'è ancora di peggio. Nell'accordo tra il Ministero e la Sogin per lo smantellamento dei sommergibili, l'accordo prevede che all'azienda vengano dati 44 milioni ogni anno per le spese, dal 2006 in poi. I soldi arrivano dal Ministero dello Sviluppo e sono versati su un conto chiamato Global Partnership. Su questo conto la Sogin addebita le proprie spese. Ma queste spese non vengono esaminate prima dal Ministero, non vengono controllate. Vengono semplicemente messe dentro questo conto. E assieme a quelle della Sogin arrivano anche le spese dell'unità di gestione operativa. Ora, la cosa strana è che dovrebbe essere proprio questa unità a controllare le spese, ma i suoi uomini non dipendono dal Ministero, dipendono dalla Sogin, sono nominati direttamente dalla Sogin. Dunque, chi controlla le spese dipende da chi deve essere controllato. La Sogin è una società per azioni, nata nel 1999 dall'Enel, con il compito di mettere in sicurezza le centrali nucleari e poi smantellarle. Il costo di questa azienda statale è ovviamente a carico dei cittadini. Non sono noccioline, si tratta di 400 milioni ogni anno. Nessuno ne sa niente fino al 2002, quando viene nominato presidente della società Carlo Gin, generale, amico stretto di Giulietto Tremonti. Berlusconi lo nomina anche, sottolineo anche, commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, assegnandogli dei poteri veramente straordinari, tra i quali anche la possibilità di derogare, quindi di non sottostare, ad una ventina di leggi ambientali sia di carattere nazionale che di carattere locale, regionale, per esempio. Fateci caso di nuovo. Come commissario il generale decide cosa c'è da fare e fa eseguire i lavori dalla società, la Sogin, di cui è presidente, un altro clamoroso conflitto di interessi. È un uomo potente il generale, perché può contare su amicizie in molti campi della politica e dell'economia, amicizie in posti che contano veramente tantissimo. E così pensa di poter fare quello che vuole. C'è una relazione della Corte dei Conti del 2005 in cui si accusa la Sogin di aver operato ben al di là della sua missione, insomma di avere ampiamente pisciato fuori dal boccale. Ma i soldi non bastano mai. Con Gini i costi esterni passano in un anno da 25 a 45 milioni e l'attività iniziale, quella per mettere al sicuro le vecchie centrali nucleari, non è aumentata di una virgola. Si sono solo aggiunti nuovi incarichi, come i siti delle scorie radioattive dei centri di ricerca e, ne stiamo parlando, lo smantellamento dei sommergibili russi. Troppo, veramente troppo. Anche il personale aumenta. Molti degli ingegneri che si occupavano del nucleare italiano prima del referendum vengono riciclati nella Sogin, alcuni senza avere le competenze adatte. Quando Jean lascia la società, il personale è una volta e mezzo quello iniziale del 1999, 760 persone e senza, a quel momento, ancora nessuna previsione di un ritorno italiano nel nucleare. Aleandro Longhi, il parlamentare dell'Ulivo che si è occupato a più riprese della vicenda Sogin, si interessa delle assunzioni e scopre una caterva di nomi, 200 circa, di amici e di parenti, di personaggi importanti, di parlamentari come Gustavo Selva e Mario Baldassarri, di dirigenti importanti, di ministri ed ex ministri, di capi di gabinetto e un'altra serie di figure simili a queste. Longhi presenta 4 interrogazioni sull'argomento. Nessuno ha mai risposto. E poi ci sono le sponsorizzazioni esterne. 260.000 euro vengono fornite alla Civicon per ottenerne le prestazioni. La Civicon si occupa di comunicazione, ma Sogin può contare su una propria direzione, su un proprio ufficio stampa molto qualificato e con personale in gran numero. Ci sono poi consulenze legali che vengono attribuite allo studio di Cesare Previti, oppure tributarie allo studio dove lavorava Tremonti. C'è la partecipazione addirittura alla mostra del libro antico, per la quale si spendono 270.000 euro, che francamente si fa un po' fatica ad inserire nel campo nucleare degli interessi della società. E poi c'è Massimo Polledri. Massimo Polledri in quel momento era il responsabile per il nucleare della Lega di Bossi. Egli scrive alla Sogin lamentandosi del fatto che bisogna far conoscere la realtà della situazione nei luoghi, quindi alle persone, e così in meno di un mese vengono stanziati 200.000 euro per un opuscolo su Caorso commissionato alla Integra Solutions di Francesco Ferro. Uno dice: chi è sto tizio? Chi è Francesco Ferro? Beh, Francesco Ferro è quello che cura l'immagine di alcune parlamentari, tra i quali, guarda caso, proprio il leghista Massimo Polledri. Sono coincidenze? Probabilmente sì, però il dubbio rimane. Tuttavia la Lega ha una sua parte attiva in tutta la vicenda Sogin, infatti è lei che spinge all'interno del governo per farla commissariare e in realtà nessuno capisce il motivo del commissariamento di una società, tra l'altro, che proprio in quel momento cominciava a guadagnare qualcosa. Però l'attività di Polledri esiste e questa attività comincia con l'accusa in Parlamento al nuovo amministratore delegato Sogin, Massimo Romano, di percepire uno stipendio doppio rispetto al suo predecessore. L'accusa, ben inteso, è fondata e poggia su dati della Corte dei Conti. L'amministratore delegato Romano incassa 869.000 euro lordi l'anno e inoltre vengono alla luce delle consulenze sospette per circa 10 milioni l'anno. Nel 2009 Romano se ne va e diventa consulente per progetti di energia verde. Ora, provenendo dal nucleare, è un passo abbastanza curioso. Nonostante tutte le critiche, però, Sogin sta cambiando passo rispetto al passato. Sempre la Corte dei Conti ci informa che, nel solo 2009, l'attività di smantellamento è più che doppia rispetto a quella fatta l'anno prima, nel 2008, ed è 3 volte più grande di quella fatta nei 7 anni precedenti. Dunque la società funziona. Perché mai deve essere commissariata? Non si sa. Nessuno ha mai dato una giustificazione al riguardo. Una spiegazione viene invece da una procura, quella di Potenza. Potenza è la capitale della Basilicata, la regione dove si trova Scanzano Ionico. Infatti, i magistrati stanno indagando sulla relazione tra l'interramento a rotondella di scorie radioattive e la scelta, che è stata fatta dal generale Jin, di Scanzano Ionico come luogo per seppellire i detriti radioattivi a più alta attività. Come sia finita la vicenda di Scanzano, credo lo sappiano tutti, ma magari un giorno potremmo raccontarla nei dettagli. Sia chiaro, in questa inchiesta non viene fuori niente che sia contro la legge, infatti l'inchiesta verrà archiviata, ma alcuni altarini vengono scoperti. Si scopre ad esempio il tentativo di alcuni parlamentari di destra di rimettere il generale Jin a capo di Sogin. Si scopre che il generale ha mantenuto intatta tutta la sua rete di contatti importanti, di conoscenze, e questa rete rivela un giro di interessi anche di partiti politici intenzionati a tornare alla gestione commissariale. Con molto stupore di tutti, tra questi partiti figura anche la Lega Nord. Sono le intercettazioni dei carabinieri a chiarire tutta quanta la faccenda. I personaggi in gioco sono Silvio Cao, ex consigliere Sogin fino al 2008, ovviamente il generale Jin, e i nomi dei politici riferiti nelle varie telefonate, che sono Massimo Polledri, che abbiamo conosciuto, e Paolo Mancioppi, entrambi di Piacenza ed entrambi del Carroccio. Da una parte il generale cerca il rientro nel giro che conta, anche con l'appoggio politico della Lega, mentre questa vuole diventare partito di riferimento di un certo gruppo di potere per un'attività che ha un futuro molto promettente. Poi si arriva appunto al nuovo nucleare italiano e le telefonate si infittiscono perché l'affare diventa ogni giorno più grosso. Si parla di progetti, commissariare nuovamente Sogin con Jin commissario e potenziare Nucleco, una società che è controllata da Sogin al 60% e da Enea al 40%. La Nucleco ha il compito di gestire il trattamento delle scorie radioattive. Poi tutto succede molto in fretta. Si comincia ad avere un sacco di interrogazioni sia da destra che da sinistra su Sogin e tra queste quella di Polledri su Caorso che abbiamo visto prima. Lo stesso parlamentare leghista con un blitz nel 2009 riesce a far commissariare nuovamente Sogin. Nel 2010 viene nominato il nuovo amministratore delegato di Nucleco e guarda caso è Paolo Mancioppi. Tante manovre dunque dietro l'affare nucleare che viene visto non come la soluzione dei problemi energetici italiani, ma molto più come la soluzione dei problemi dei propri conti correnti. E ce ne sono altri di affari nascosti, come quello del Cemex che risale a qualche tempo prima e che merita di essere raccontato. Abbiamo già visto che Carlo Jin, il generale, ricopre sotto Berlusconi due ruoli decisivi. È presidente Sogin, ma anche commissario per l'emergenza nucleare. Allora si tratta, prima di tutto, di capire dove bisogna mettere queste scorie. Per fare l'indagine viene affidato l'incarico all'amico del generale Silvio Cao e questo percepisce la cifra di 37.000 euro per indicare dove mettere le scorie. Cao si mette poi a capo del progetto Cemex. Questo progetto consiste nella cementificazione delle scorie radioattive liquide. È un sistema che nessuno usa perché è molto più costoso, costa il doppio, della vetrificazione che viene utilizzata dai centri specializzati, che sono quelli di Le Hague in Francia e di Sellafield in Inghilterra. Per di più, il progetto prevede di riservare questo trattamento non tanto alle scorie meno attive, meno pericolose, ma alle scorie di terza categoria, come ad esempio il plutonio, cioè quelle che sono più pericolose. Il sito viene individuato a Saluggia, in Piemonte. A Saluggia c'era un centro di riprocessamento che accoglieva l'80% delle scorie nazionali più pericolose. Poi nel 1904 questo centro di riprocessamento viene chiuso e si trasforma in un deposito di scorie, che tra le altre cose accoglierà, quando verranno chiuse le centrali del Garigliano nell'82 e di Trino Vercellese nell'87, accoglierà, dicevo, i loro reattori. Questa scelta mette ovviamente in apprensione i cittadini di Saluggia che dicono qui vogliono fare quel famoso deposito nazionale delle scorie di cui si parla nel progetto berlusconiano del nucleare italiano. A parte il fatto che con il progetto Cemex si spenderebbero 80 milioni di euro invece dei 40 con la vetrificazione, i lavori cominciano nel 2005, quando invece avrebbero dovuto terminare. E le conseguenze di questi ritardi non sono solo delle conseguenze economiche, sono delle conseguenze gravissime perché le scorie lasciate là potrebbero causare un inquinamento e una contaminazione delle falde acquifere. Ci sono interrogazioni in Parlamento, una del senatore Della Seta del Partito Democratico, e così a un certo momento interviene Sogin. È il 2006 e la soluzione viene trovata subito. Sogin dice: raduniamo tutte le scorie italiane e le mandiamo in Francia alle Hague, dove verranno vetrificate. Tutte le schifezze nucleari italiane allora vengono ammassate in un deposito di proprietà della Fiat. Il deposito si chiama di Avogadro, è sempre situato nell'area di Saluggia. È il 2007, abbiamo detto. Bene, quei detriti rimangono là per anni e solo nel febbraio di quest'anno, del 2011, sono pronti i contenitori prodotti, comprati in Francia, per spedire le barre verso le Hague. Dunque, il progetto Cemex, dietro il quale c'era la copiata Jin Cao, non ha prodotto niente di niente, ma è stato pagato in progettazione, consulente, annessi e connessi, ovviamente con i soldi dei contribuenti.
Thank you.
Nonostante questi fallimenti tecnici ed economici insieme, il generale Jin non molla la presa e rimane incollato agli affari della Sojin perfino quando viene cacciato via dall'azienda. Lui ha una talpa dentro questa società, che adesso è diretta da Francesco Mazzucca. Si tratta della segretaria dell'amministratore delegato Massimo Romano. Le intercettazioni dei carabinieri fanno luce anche sui rapporti molto stretti tra i due. Le informazioni su Romano da parte della segretaria sono costanti e Jin ha amici che contano, come l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, l'ex ministro dell'Ambiente Altero Matteoli. Ma perché il generale esce dalla scena di Sojin? C'è una telefonata registrata dai carabinieri che Jin fa ad un'amica, durante la quale confida di una furiosa litigata tra lui e il ministro dell'Ambiente Pegoraro Scanio a proposito del, cito tra virgolette, casino di Scanzano Ionico. Dunque sembra che sia il governo Prodi il responsabile della cacciata di Jin da Sojin. Lui lavorerà a fondo per rientrarvi, ma almeno fino ad oggi senza successo. Ma in Sojin tutto cambia perché non cambi niente. E quello che avanza non è la novità, non sono persone nuove, ma sono persone vecchie con gli stessi sistemi e gli stessi obiettivi di prima. I personaggi sono sempre quelli che girano dai posti di comando di Finmeccanica a quelli di Ansaldo Nucleare a quelli di Sojin. Dall'ottobre 2010 l'amministratore è Giuseppe Nucci, che è già amministratore, consigliere, vicecommissario della stessa azienda. E le cose come vanno? Sembra che Nucci all'inizio abbia delle ottime intenzioni, dal momento che cerca di ridurre le spese e porta finalmente in attivo, anche se un attivo molto risicato, un bilancio che fino a quel momento era in rosso. Ma la Corte dei Conti non è per niente contenta. Ma come, dice? È una società senza concorrenza, finanziata dallo Stato e finanziata per coprire le spese. Come diavolo fa ad essere in rosso o ad avere un attivo appena appena decente? Il fatto è che Sojin non lavora. Dal 2002 al 2007 ha utilizzato circa 850 milioni, ma di questi pochissimi per la sua missione, quasi tutti per la gestione della società. In 8 anni il lavoro da eseguire è arrivato appena al 9%. Ma chi è questo Nucci? Viene presentato da uno dei sottosegretari del governo Prodi come un ottimo elemento con vaste esperienze in un, cito tra virgolette, primario gruppo energetico ed un gruppo leader nelle telecomunicazioni. In realtà Nucci ha lavorato alla Fiat, alla Brown Boveri e nell'Enel Sole, dove si occupa di illuminazione artistica. Dove sia questo gruppo leader nelle telecomunicazioni rimane un mistero. Arriva e promette di fare un 48, di controllare tutte le procedure, le storture degli anni passati, di provvedere ad una riduzione degli stipendi esagerati, del numero di consulenze, insomma di fare un po' di pulizia. E incarica l'uomo giusto per tutto questo, l'uomo che in tutti gli anni precedenti ha fatto il bello e brutto tempo nell'azienda, il generale Jin. Nucci però non si accontenta del suo ruolo di amministratore e si fa nominare anche direttore di 2 altri progetti, un progetto esterno per il nucleare e un progetto legato al settore ambientale. Cosa lui faccia dentro questi progetti non si sa. Quello che si sa è che blinda il proprio stipendio e quello di Jin per 3 anni, mentre la pratica vuole che ogni anno il consiglio di amministrazione decida su questo aspetto, ovviamente anche in base ai risultati ottenuti. Ma non è tutto qui. Se il governo decidesse di mandarli a casa, dovrebbero comunque corrispondere una buona uscita pari a tutti i soldi che avrebbero ottenuto rimanendo al loro posto. È tutto molto strano, anche perché una parte dello stipendio è fissa, ma una parte è variabile ed è legata agli obiettivi ottenuti. Ma se uno è fuori dall'azienda, come sarà possibile calcolare questa parte? Sono domande che la Corte dei Conti e la magistratura si fanno. Prodi, alla fine del 2006, cambia i vertici Sojin. Allora Nucci tira fuori la calcolatrice e fa le sue brave moltiplicazioni. Risultato, lo Stato gli deve 1 milione di euro, che incassa regolarmente. 1 milione di euro per 15 mesi di lavoro, o forse sarebbe meglio dire di non lavoro. Cosa impariamo da tutto questo racconto? che il nucleare è sempre stato e continua a rimanere un colossale affare di soldi, nel quale qualcuno cerca sempre di ricavarsi il suo piccolo o grande tesoretto, fatto di potere e anche di denaro, tanto denaro, che, non dobbiamo dimenticarlo mai, è denaro nostro. Gli scandali attorno al vecchio nucleare italiano naturalmente non finiscono qui. C'è dell'altro e addirittura ben di peggio, come tragedie sfiorate che non si sono verificate per un puro caso, per fortuna, e che avrebbero avuto conseguenze come quelle di Chernobyl. Ma queste sono altre storie che spero un giorno di riuscire a raccontarvi, perché fanno parte della storia di questo paese, come le imprese di Garibaldi o la breccia di Porta Pia. Sono storie che riguardano i cittadini, la loro sicurezza sanitaria, ambientale e anche economica, perché ogni scelta sbagliata dall'alto, e ce ne sono state tante negli ultimi anni, è una scelta che cambia la vita dei cittadini, certo non di quelli che possiedono denaro e potere tali da rimanere estranei a qualsiasi crisi, loro no, loro cadono sempre in piedi. Riprenderemo il discorso in una prossima occasione, magari la prossima settimana, con un clima spero più sereno, senza l'assillo di non sapere se nel nostro futuro ci saranno altre centrali a rischio, altre scorie da mettere via, non si sa dove, altri problemi legati all'uso dei reattori nucleari. Ma questo dipende da tutti noi, dipende da cosa sceglieremo di fare il prossimo 12 e 13 giugno, se andremo a votare in massa, come insisto a sperare, e poi se sceglieremo di mettere una croce sul sì oppure sul no. Ricordo che il referendum ha 4 schede, 2 relative all'acqua pubblica. Se volete che essa rimanga sotto la gestione pubblica, dovete segnare il sì. Una scheda relativa al legittimo impedimento, se volete che tutte le persone siano uguali davanti alla legge e che tutti, qualunque sia il loro ruolo, debbano rispondere ai giudici e presentarsi alle udienze, dovete segnare il sì. L'ultima scheda è sul nucleare. Se non volete il ritorno di questa forma di energia nel nostro paese, dovete segnare il sì. Ovviamente, se non siete d'accordo, dovete segnare il no. Spero che ognuno faccia la sua parte e vada a votare domenica e lunedì prossimo. Buon referendum a tutti.
Listen and repeat. I can't believe.
Non ci posso credere! Non ci posso credere!
Non ci credo più.
I can't believe.
Io non ci credo perché.
Per pensare che ci sia un giro così tanti coglioni?
Non posso crederci.
Io non ci credo. Ma gli altri sì.
I can't believe.
Vaffanculo!
Vaffanculo! Vaffanculo!
Linguaggio rozzo ma efficace.